Sì,
iniziamo con la il nome del Padre, il nome del Santo Padre, vieni Santo Spirito, manda dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei cuori, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è geloso, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Loretta, mettete qua. Facciamo subito la guarigione del lebbroso.
La purificazione del lebbroso. La purificazione del lebbroso. Il lebbroso non viene guarito, viene purificato.
Purificato?
Sì, no, no. Perché prima si parlava di guarigione, ma un termine improprio. Si parla di purificazione del lebbroso.
Sì, ma non mi dice dopo, adesso che sei guarito, vada ai sacerdoti. Sì, sì. Comunque, fra le mie mi capisco, perché è una parola molto forte, lo cacciò, perché la misericordia di amore e attenzione lo tocca, lo purifica, perché lo cacciò? Come fa, una parola un po' forte.
Ma è il riferimento che Gesù era preoccupato, siamo nel Vangelo di Marco, si parla del segreto messianico, Gesù era preoccupato che lo riconoscessero re per i suoi atti di guaritore. Lui invece voleva essere riconosciuto come figlio di Dio perché è venuto a portarci la parola. Quindi, allora, difatti lo cacciò fuori, subito gli disse guarda di non dir niente a nessuno.
Capito, ma perché usare una parola?
Ma non è forte, perché in traduzione in italiano è sempre difficile avere la lingua, la lingua ebraica, che ha trovato il suo corrispondente in greco, è una lingua molto povera rispetto alle nostre, non ha le stesse sfumature. Perché per esempio nel libro della Genesi è detto che Dio fece un aiuto ad Adamo che gli stia contro, letteralmente. Se uno legge contro in italiano, cosa vuol dire contro? Contro invece vuol dire di fronte. Qui lo cacciò vuol dire non permetterti di fare quello che hai in mente di fare, perché Gesù non voleva una propaganda per gli atti guaritori. Guardatene bene, eh.
È una questione di
lingua. Va bene, allora abbiamo già pregato, siamo all'undicesimo incontro. Questo undicesimo incontro è più sintetico, avete visto, nel sussidio rispetto a quelli precedenti, ha un linguaggio più immediato, più comprensibile per tutti, fa riferimento ad una pagina evangelica che conosciamo molto bene, ma come tutte le altre pagine evangeliche, tutti, a partire da me, tutti facciamo fatica a radicarla nella nostra vita, cioè pensiamo di averla capita. Ma poi nelle piccolezze scivoliamo tutti. Io pensavo proprio anche in questi giorni, provate a pensare quanta parola di Dio ascoltiamo, quanta preghiera facciamo, eppure cosa cambia nella nostra vita? O niente, poco o niente, perché così noi abbiamo delle convinzioni che ci accompagnano, e spesso sono quelle convinzioni che spingono la parola di Dio ad adattarsi a noi invece che noi ci convertiamo alla parola di Dio. Questo è un dato di fatto, bisogna riconoscerlo, bisogna riconoscerlo. La più grande fatica è questa, perché se noi ascoltassimo veramente la parola di Dio, forse ci sarebbe un atteggiamento diverso da parte di tutti. Quindi dobbiamo riconoscere che amiamo la parola di Dio, ma difficilmente permettiamo alla parola di Dio di cambiare radicalmente la nostra vita. Guardate che questa è una fatica di tutti, lo diceva anche l'apostolo Paolo, e difatti lo dice anche qui il testo, perché poi, se avete letto, fa riferimento ad una possibile preghiera anche di uno dell'Alam, ma la vedremo tra poco. Il brano evangelico Matteo 7:1-5, siamo nel discorso della montagna, pagina 129, ci sono anche le premesse per capire in che gradualità dell'insegnamento ci collochiamo, e poi ascoltiamo questa pagina. Non giudicate per non essere giudicati. Se io, come ho già detto in altre occasioni, dovessi dire quello che sentiamo in confessionale, probabilmente lo facciamo tutti, ho mormorato. Chi è che non viene a confessarsi che non ha mormorato? E cos'è la mormorazione se non un tentativo di giudizio del comportamento degli altri? Non giudicate per non essere giudicati, perché, questo è tremendo, col giudizio con cui giudicate sarete giudicati. È tremendo, ma sarebbe anche bello. Io già comincio a commentare mentre leggiamo il testo, perché fa spavento se noi pensiamo che siamo ripagati con la stessa moneta da Dio se abbiamo giudicato, nel senso che abbiamo criticato, osservato. È consolante se il giudizio invece che abbiamo nei confronti degli altri, con i quali saremo ripagati da parte di Dio, è un giudizio di misericordia. È una lama a doppio taglio. Non dipende da Dio essere trattati in un modo o nell'altro, dipende da noi. A parte che ci accorgiamo anche qui, finché siamo in cammino, che noi siamo ripagati con la stessa moneta con cui noi paghiamo gli altri. State sicuri che se uno mormora, anche gli altri mormoreranno di lui. Ma faccio un esempio molto semplice: mettiamo che adesso io cominci a mormorare di qualcuno, io mi scredito immediatamente, perché voi potreste pensare che in altri luoghi io mormoro di voi. Eh sì, se io sono qua e mormoro e parlo, non dico mormoro perché uno dice parlo di qualcun altro, voi siete subito accreditati di pensare che io in un'altra occasione possa fare la stessa cosa di voi. E quindi voi, immediatamente uscendo, direte, guarda il parroco come è andato, e avete ragione. Ma la stessa cosa voi, ricordatevi bene che noi siamo immediatamente ripagati della stessa moneta con cui paghiamo gli altri. Subito, 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 subito. È vero o non è vero? È vero. Perciò invece, se siamo misericordiosi, ci abituiamo. È bello, sapete, entrare in alcune case in cui le persone non vogliono sentir parlare degli altri. Assolutamente. O in alcune occasioni, in alcuni gruppi. E nel momento in cui qualcuno comincia a parlare di qualchedun altro, si tappa subito la bocca. Perché poi c'è questa curiosità, tutti si dicono, ma ci sono stato tirato dentro. Adesso il vescovo Poletto ha ricevuto sacco di lettere anonime, probabilmente è uno squilibrato quello che sta leggendo, che sta scrivendo, non è neanche un preto, un gruppo di preti come è scritto, perché adesso ne è arrivata un'altra e stanno screditando diversi sacerdoti. Però subito, a parte che una lettera anonima bisognerebbe cestinata, uno può leggere per rendersi conto, ma la curiosità delle persone che stanno intorno, cosa dice? Dai, leggiamola. No, si copre subito che non si sappia, perché bene o male poi condizionano le persone, abbiamo quasi questo gusto di sapere qualche cosa degli altri. Sarebbe sufficiente che tutti noi cercassimo di guardare noi stessi. Anticipo quello che c'è a pagina 130, a metà, a fine del paragrafo prima della meditazione, c'è un'espressione di Sant'Agostino che dice: gli uomini accettano la verità quando si rivela, la rifiutano quando li rivela. O no? Sì, bisogna che impariamo a dominare noi stessi, anche la curiosità, e soprattutto Io dico, ma se quelle cose lì che stanno dicendo le dicessero di tuo fratello, di tua sorella, di tuo papà, di tua mamma, tu saresti contento? No, e allora? E allora perché dirle?
No, ma anche perché quando si parla degli altri, spesso e volentieri, non si dice la verità. Perché chi mormora come fa a sapere che è la verità quella lì?
Non solo, ma...
Perciò solo Dio sa.
Ma anche se fosse la verità, si stende un manto di misericordia, certo. Certo. Se il Signore dovesse dire ad alta voce tutto quello che noi diciamo nel confessionale,
certo.
Ecco, basta. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Lo sappiamo molto bene. O come potrai dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Allora, diciamo subito, mentre leggiamo questo Vangelo, noi pensiamo che Gesù stia parlando degli altri. No, no. Gli altri mi stanno giudicando. Perché mi giudicano che loro hanno la trave mentre io ho la pagliuzza? E invece sta rivolgendosi a ciascuno di noi. È una provocazione, è una provocazione perché ci verifichiamo sui nostri atteggiamenti nei confronti degli altri. Però riconosciamolo, ecco Vittorio, gli sta dicendo giusta quella persona là. Non pensiamo che invece sta parlando di noi, è rivolto proprio ad un tu personale. Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ecco, quindi prima uno deve pensare alla propria conversione e poi alla conversione degli altri. Ma questo è un pochino, ecco, noi abbiamo sempre, bene o male, tutti, anche qua tutti vi assicuro, ma anche in buona fede, la, come si può dire, l'ingenuità di cambiare gli altri. La moglie pensa di cambiare il marito pensa di cambiare la moglie, i genitori pensano di cambiare i figli, gli educatori pensano di cambiare gli educandi. E chi pensa a cambiare se stesso? Siamo così bravi nell'aiutare gli altri a cambiare, a migliorarsi? Ma se siamo così bravi nel migliorare gli altri, perché non investiamo le stesse energie per migliorare noi stessi? Quando noi cominciamo la Quaresima ogni anno, lo dico a me, dobbiamo ricominciare sempre a riconoscere la nostra condizione di peccatori che ricadono sempre nelle stesse mancanze. Se anche ci impegnassimo tutto un anno in un aspetto della nostra vita spirituale, uno, e riuscissimo a superarlo, basta che uno viva 50 anni, in 50 anni ha superato 50 limiti e ha acquisito 50 virtù. E invece cominciamo ogni anno la Quaresima a dover ricominciare a capire. Ecco, siamo peccatori tutti bisognosi della misericordia di Dio. L'unico che ha un occhio limpido, dove non c'è né la trave né la pagliuzza per vedere cosa c'è in noi, è l'occhio di Dio. E l'occhio di Dio guarda verso di noi con misericordia. E allora se lui guarda la misericordia, con il modo con cui noi giudichiamo saremo giudicati, con il modo con cui noi useremo misericordia nei confronti degli altri ci verrà usata misericordia, con la stessa misura. Ripeto, è qualche cosa che torna, eh? Non è che Dio si vendichi di quello che abbiamo fatto, è il sistema delle cose, torna, è naturale che torni così. Infatti voi vedete che le persone misericordiose e amabili attirano a sé e allontanano quelli che invece vorrebbero avere questi atteggiamenti. Li allontanano perché questi non trovano nessun gusto con queste persone, perché cercano di lanciare l'amo della mormorazione, non viene agganciato, quindi che gusto c'è? Se uno non mi dà pasta per sostenere la mormorazione, che gusto c'è? Ecco. Il titolo di questa meditazione era Santità comunitaria, una comunità di santi e peccatori. Già è l'orizzonte nel quale possiamo porci. Intanto noi siamo santi in virtù del battesimo, una grazia che ci è stata data. Però questa grazia che noi abbiamo ricevuto continua a convivere con la nostra realtà di fragilità, di limite, di peccato. C'è una differenza tra la fragilità e il peccato, eh? Anche se la fragilità può essere peccato, non è sempre peccato. Ci sono delle mancanze che sono dovute alla nostra fragilità. Se uno, per esempio, non ha la predisposizione per la grammatica italiana, farà un sacco di errori. Perché? È una fragilità, non ha la predisposizione, non gli viene. Se uno invece naturalmente è portato per la grammatica, farà dei bellissimi temi. Chi ha più virtù? chi si sforza di più a migliorarsi. Quindi uno che magari non ha grandi possibilità ma si sforza è più amorevole di quello che ha grandi risultati senza impegnarsi, è chiaro. Quindi la fragilità ci accompagna, la fragilità è mancanza, ma a volte è una mancanza che non ha tutta quella pesantezza morale che ha il peccato invece è qualcosa di lucido nel momento in cui bene o male io so quello che sto facendo e voglio quel male lì. E ce l'hanno anche i bambini, guardate che i bambini se vogliono ferirsi tra di loro, anche all'asilo che conoscono, sanno benissimo dove puntare il dito, dove ferire. Tasiti che, sì sì sì, e anche tra ragazzi. Figlio di Adamo, lo siamo tutti e tutti abbiamo questa. E bene o male, insomma, anche se questo ormai è qualcosa che viene fuori spesso anche nel cammino che facciamo con Alamo, bene o male c'è il rischio che noi ci riteniamo migliori degli altri. C'è a pagina 131 una preghiera che potrebbe essere, è giusto che sia rivolta a quelli dell'Alam, perché adesso noi stiamo parlando tra di noi, quindi guai se ci confrontassimo con gli altri. Dice una probabile preghiera di un devoto o di una devota, religioso o Alam, che dice così: ti ringrazio Signore perché chiamandomi a vivere lo spirito dell'amore misericordioso mi ha reso più buono e compassionevole di tanti altri poveri cristiani che in verità non hanno nulla di cristiano, pensano solo a divertirsi, a far soldi, vivono nella corruzione, nella menzogna e nella violenza, non rispettano il prossimo e non vanno alla messa nemmeno la domenica, mentre io, la chiesa, la famiglia religiosa possono contare su di me perché sono buono e generoso.
Siamo messi male. Siamo messi molto male.
Sarebbe triste, no? Qua dice, ma guardate che non siamo mica tanto distanti, bene o male, ecco. Una probabile preghiera, se non nelle parole, nello spirito, preghiera che senza accorgerci possiamo nutrire dentro di noi. Credo che il fariseo pregasse buona fede, ma la sua buona fede non è bastata a giustificarlo davanti a Dio. Noi non possiamo ritenerci migliori degli altri, noi non siamo migliori degli altri, siamo come tutti gli altri, semmai abbiamo scoperto che Dio è misericordioso, riconosciamo la misericordia e tentiamo di imparare ad essere misericordiosi come è misericordioso il Signore. Questo sì, ecco il nostro cammino, cercare di essere misericordiosi, ecco, ognuno nei confronti degli altri, nei confronti di tutti. Ecco, purtroppo noi abbiamo questo atteggiamento, ecco, vabbè. Per non dilungarmi, visto che anche credo che siano sufficienti queste riflessioni, no? Perché ci aiutano a pensare. Comunque a pagina 132, a pagina 133 ci sono delle domande che possono guidare la nostra riflessione. E poi c'è una preghiera in forma di intenzione di preghiera dei fedeli che se volete potete farlo. Allora, per la riflessione, la prima domanda: può accadere che senza volerlo ci facciamo del male? Qual è la nostra reazione? Ci mettiamo a giudicare, a condannare, oppure ci rendiamo disponibili alla riconciliazione, a riallacciare rapporti e a ricostruire la comunione? Ieri abbiamo cominciato l'itinerario di fede con i fidanzati, abbiamo cominciato con una poesia di Tagore, orientale, premio Nobel, che dice: dammi la suprema conoscenza dell'amore, che mi porti addirittura ad accettare le ferite, ma che mi dia la forza di vincere la tentazione di renderle. L'amore è questo, rinunciare a vendicarsi, ma si va a cercare di rifare una strada che possa portare al ricongiungimento, ecco, al perdono, alla fraternità. Secondo, stiamo attenti, il dire come stai, stai bene, non potrebbe risultare un atto di raffinata ipocrisia quando sai che il disagio dell'altro è dovuto a un tuo atteggiamento di disprezzo o di disistima o addirittura di prevaricazione o di colpevole ritardo nel portare rimedi necessari? Cioè, se sai che l'altro è in difficoltà, magari sei tu che hai creato quella difficoltà, oppure non l'hai creata tu ma potresti fare qualche cosa e non lo fai, che senso ha che tu gli chieda come stai? Sai bene come sta, fa quello che puoi fare, fa un atto di amore, fa un atto di carità, fa un atto di tenerezza, fa un atto di misericordia. Perché poi c'è anche questa ipocrisia dentro la quale noi ci nascondiamo, no? Come stai? Mi preoccupo di te. Non è vero, faccio finta, ma in realtà posso essere anche l'autore del tuo disagio. Terzo, è ricorrere facilmente alla croce dicendo: ah, anche Gesù ha sofferto, porta anche tu questo chiodo, non potrebbe essere un alibi per non schierarsi dalla parte della difesa della persona, soprattutto se il povero Cristo in questione è l'ultima ruota del carro? Non mi preoccupo di lui tanto, cosa conta, è meglio che noi stiamo sempre dalla parte dei grandi, eh? Ci fa piacere, bene o male, che è segno della nostra fragilità, insomma. Lo dicevo anche nell'omelia di domenica scorsa, quando Gesù diceva: voi siete tutti fratelli. A volte ci accorgiamo che qualcuno ha un posto elevato perché le condizioni lo hanno portato lì, magari anche è una persona che non ha, verso la quale non c'è nessuna simpatia, ma noi vorremmo essere considerati amici di quella persona lì, perché così veniamo considerati più grandi, più significativi anche noi. Allora, Don Luca sicuramente sta riposando un attimo, però se aspettate le 4:30, che lui è precisissimo, alle 4:30 viene giù e vi apre, va bene? Avete urgenza di minuti?
No, no.
Ecco, tra 5 minuti sì, riprovate a suonare.
Va bene, grazie.
Ecco, ci fa piacere a volte essere considerati, ma io sono amico di quello là, queste sono delle cose così ingenue. Ridicole. 4. Il programmare e il decidere senza coinvolgere i fratelli interessati non potrebbe essere un ritenersi migliori con un implicito disprezzo del contributo dell'altro, anche se modesto? Tanto facciamo noi l'altro, tanto per quello che può dire, per quello che può fare. Ma se noi non lo coinvolgiamo, a volte ci sono dei genitori che si lamentano nei confronti dei figli che non si interessano dei bisogni della casa, ma se non vengono mai coinvolti? Se non sanno i problemi della casa, se non sanno cosa costa la luce, cosa costa il gas, non è che dopo ci preoccupiamo di dire non fanno niente per... Dobbiamo coinvolgere, responsabilizzare. 5. Si possono dare giudizi sull'altro non solo con le parole, ma anche con messaggi non verbali, cioè con gli atteggiamenti, con le preferenze, con l'ignorare, con la fiducia non accordata, con il lasciarsi condizionare dall'opinione comune o degli altri. Abbiamo il coraggio di accostarci alle ferite spirituali e morali degli altri, anche se questo, come accade a Gesù, dovesse provocare critiche e mormorazioni. Tutti mormorarono andato a casa di un peccatore. Sappiamo che il più mormorato fra tutti è stato Gesù, eh? È stato il più mormorato per tutti, amico dei pubblicani, delle prostitute. Poi il fatto che non si sia sposato, c'erano voci in giro, insomma, nei Vangeli apocrifi si parla molto di questo, perché noi siamo subito pronti a far mormorazioni, come dicevo, sugli altri. 6. Gesù, per non giudicare l'uomo umiliandolo di fronte alla sua divinità, nascose la sua gloria con la kenosi. La kenosi è lo svuotamento, è una parola che troviamo nel Nuovo Testamento al capitolo 2 dei Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso a sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, dicevamo, svuotò, e kenosi è lo svuotamento per umiliarsi e mettersi alla stessa stregua di coloro che sono amati, per non metterli a disagio. Quindi si è fatto come povero, lui che era ricco. Certi modi di vantare la propria preparazione, qua parla anche dei religiosi, logicamente teologica, culturale, le proprie doti e virtù, certe esibizioni di sublime santità, non sono forse una forma indiretta di giudizio sull'altro, con un magari inconsapevole comportamento farisaico, ipocrita? Ecco, sono delle provocazioni, ripeto, spesso si rincorrono queste stimolazioni, perché fa parte anche un po' della spiritualità, no? Dell'amore misericordioso, quello di verificare molto noi stessi, soprattutto appunto sugli atteggiamenti della misericordia e quindi del non giudizio, per essere capaci di una guarigione nostra interiore e quindi capaci di relazioni gli uni con gli altri che siano più rispettosi e amabili e soprattutto evangeliche. Ecco, un brano evangelico, come ripeto, che sicuramente conosciamo a memoria, ma che dobbiamo avere il coraggio di incarnare sempre di più, ecco, nella nostra vita, sempre di più. Ma le domande, se volete, possono essere qualche cosa che vi accompagnano, va bene che qua fa riferimento, dovrebbe essere anche un cammino che fate a casa, in maniera tale che poi quando ci si trova ci sia la possibilità di una condivisione su quello che ciascuno ha cercato di riflettere.
Pensavo che sono stati giorni, sono una gita di Santa Rita a settembre, poi con le balone, così qualche ora, c'era una suorina anziana che ci ha fatto un po' da guida a visitare questo gruppo, c'era gente che non conosceva, visitare. Da me questo modo di fare questa mezz'ora proprio così buono, così santo. Allora qualcuno ha detto dopo, no? Commentando, ma per forza, perché loro vivono fuori dal mondo, vivono così in un ambiente comunque protetto, e perciò insomma è facile, se buono, ma star nel mondo invece è una fatica, tutta un'altra cosa. Però dico, no, a parte i problemi che comunque in tutte le, sicuramente in tutte le case, in tutte le società, tutte le organizzazioni, però possiamo cominciare noi nel nostro piccolo cercare di cambiare questo mondo, senza fare grandi cose, ma proprio come si diceva, cominciando a, se riusciamo a interiorizzare dentro di noi proprio la compassione, l'amore, e riconoscere che gli altri veramente sono niente, e che però se sto niente mi permette di essere il Signore, di essere qua, dico, forse riusciamo anche a trasmetterlo questo. Allora pian piano, un po' alla volta, quando sentivo quella preghiera lì così, insomma, di quel che dice mamma, mi sembrava anche un po' però come parla la televisione, come parla la politica, come parla la società, no? Dove tutti quanti sembra i fragranti proclami di tutte cose giuste, eque, buone, tutti quanti bravi, però dopo nella pratica non si riesce a tradurre in pratica, è il contrario. Allora siamo tutti un po' così che non si fidema più, o no? Però dobbiamo cominciare dal singolo a tentare di...
Ma io credo che una persona... Io credo che una persona che cerca di rinunciare a giudicare gli altri è già una persona pacificata con se stessa. Sta bene, secondo me. E fa star bene gli altri.
E fa star bene, per cui si allarga sto cerchio, come sa...
E poi non si preoccupa neanche, credo, del fatto di dilagare, ma sa già che il primo beneficio nel vivere così è un beneficio personale, ti stai bene, perché nel momento in cui rinunci a guardare gli altri, sei anche pacificante, secondo me. Quindi, ed è bello, insomma, che uno trovi questo equilibrio interiore.
Questo può far bene agli altri, diciamo, cioè cominciare ad allargare questo benessere, diciamo. Si può contagiare gli altri.
Sì, sì. Guardate che ci sono persone non credenti, non cristiane, che su questi valori qua del non giudizio, del rispetto degli altri, ci mettono in fila tutti,
Sì.
Sì, sì. Persone che per esempio non sono credenti ma non vogliono sentire parlare male degli altri, hanno un comportamento, sono molto rispettosi, non giudicano nessuno, ce ne sono, Sì, sì.
Sì, ma perché fare le distinzioni fra credenti e...
La distinzione è che semmai per noi è una smentita ulteriore, perché c'è qualcuno che ce lo dice e dovrebbe essere la nostra identità, farci superare in questo da chi non ha le nostre stesse motivazioni è triste. Questo volevo dire, non c'è da fare.
No, abbiamo capito.
Sì.
Però dico, se c'è bisogno anche di queste precisazioni, vuol dire che proprio molte volte come cristiani parliamo, ma dopo
non siamo annoiati, perché se uno sperimenta il suo niente, la sua nullità, e si umilia, no? Cioè sente l'umiliazione dentro di sé, è che mi ha il coraggio da giudicare gli altri, perché ha da giudicare solo se stesso. Mm. Quando uno guarda se stesso non ha più tempo di pensare a giudicare gli altri, perché se il Signore ne fa vedere quello che siamo noi altri dentro, penso che sparisca la voglia di giudicare gli altri.
Certo.
Perché si vive nella verità. Allora, penso questo mio.
Certo. Bene, io vi lascio alle vostre ulteriori, poi vedremo la data, perché su dicembre non saprei neanche come, ma voi fate presto, dopo comunicare.
Sì.
Sono giornate fuori.
C'è qualche, sì, che ormai ce lo sai dire.
Va bene, buona serata a tutti.
Grazie.